ever was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo la trasmissione con un pezzetto di Colette Guillaumin, che dice: nella categorizzazione delle donne c'è una forma tautologica costante. Si ripete che una donna è una donna anche quando il genere grammaticale usato già lo ha significato. Una donna viene sempre annunciata dal termine donna, mentre è estremamente raro per un uomo venire designato con il termine uomo.
It's a peel out the watchword, just peel out the watchword.
Nella puntata di oggi affronteremo nella prima parte, quella solitamente dedicata all'attualità, diciamo la lettura e il commento di due interventi, uno di Angela Davis e l'altro di Silvia Federici, sui fatti di Ferguson e su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Poi ci sarà la consueta parentesi di Elisabetta, che segnerà il passaggio dalla prima alla seconda metà, e nella seconda metà, quindi l'approfondimento, abbiamo come ospite delle studentesse del Manara e parleremo con loro dell'iniziativa che c'è stata durante l'occupazione appunto del liceo Manara e l'altro ieri.
Proprio per l'argomento della prima parte, vi leggiamo un pezzettino di non è neppure un articolo, è una nota di Alessandra Daniele, che abbiamo preso da carmillaonline.com, e che parla proprio dei fatti di Ferguson e dice: in Italia si assolve. Darren Wilson, il poliziotto bianco che ha ammazzato Mike Brown, non sarà neanche processato. Gli USA sono sempre più avanti. Allora, ciao a tutte, ciao a tutti di nuovo. C'è stato un intervento di Angela Davis sul quotidiano The Guardian rispetto a quanto sta avvenendo a Ferguson nelle ultime settimane, e che ha in pratica affrontato degli argomenti molto particolari che riguardano il razzismo. È chiaro che il razzismo è un argomento nobile di cui tutte e tutte dovremmo occuparci, e che però viene strumentalizzato tantissimo, soprattutto in questo momento, dal neoliberismo, che è un tipo di organizzazione sociale che si può definire dell'antirazzismo razzista. E questo si esprime tanto più negli USA, che dovrebbero avere un presidente nero, no? Cioè che hanno un presidente nero, e tant'è vero che Angela Davis dice: anche se la violenza di stato razzista è stato un tema costante nella storia delle persone di origine africana in Nord America, è diventato particolarmente degno di nota durante l'amministrazione del primo presidente afroamericano, la cui elezione è stata largamente interpretata come annuncio dell'avvento di una nuova era post-razziale. Beh, diciamo che siamo assolutamente d'accordo, ma in quanto questo tipo di chiamiamola ideologia, perché il neoliberismo è un'ideologia, è caratterizzata proprio da due o tre punti fermi che usa continuamente, e che sono: uno, appunto, la strumentalizzazione del razzismo in funzione poi dell'antirazzismo, in funzione poi del controllo sociale; due, la strumentalizzazione dei diritti umani per poi promuovere le guerre neocoloniali, e anche la strumentalizzazione del sessismo per usare le donne che si prestano a collaborare con questo tipo di sistema. Abbiamo aperto la trasmissione con una nota di Colette Guillaumin, perché Colette Guillaumin è una femminista materialista francese che si è occupata tantissimo di razzismo e delle interconnessioni tra razzismo e sessismo, per cui lei dice, noi concordiamo, che razzismo e sessismo sono di fatto due aspetti di uno stesso modo di procedere, no? Lei dice: le razze non esistono, sono fatti sociali, ma non realtà. È il razzismo come ideologia che produce la nozione di razza, e non la razza che produce il razzismo. Le razze, come i sessi, sono costruzioni sociali, e il razzismo, come il sessismo, è una forma ideologica ancorata a una naturalizzazione dei fenomeni sociali. Infatti lei fa un'analisi molto interessante, individuando un sistema di marchi, no? Per cui il potere usa marchiare dall'esterno una persona, un gruppo sociale, no? E poi questo marchio che viene imposto socialmente prende una valenza, si sposta e prende una valenza naturale. Per cui alla base del razzismo, come alla base del sessismo, c'è un marchio sociale che però viene talmente naturalizzato nella società da passare proprio per naturale, no? E questo lei la lega anche al concetto di oppressione sulle donne, tant'è vero che poi il sistema della differenza, cioè differenziare gli individui, differenziare le società, differenziare le etnie, fra individuare le etnie, quindi creare delle differenze, si basa proprio su questo concetto di differenza. Lei infatti dice: la sua analisi del concetto di differenza infatti è implacabile, dura, granitica. Dietro l'idea di differenza si cela la dominazione, cioè è il sistema che per dominare individua le differenze, le individua delle categorie e delle diversità, dopodiché, basandosi su questo, imposta le differenziazioni sociali. Allora, vi leggiamo un altro pezzo dell'articolo di Angela Davis, perché è particolarmente illuminante poi su come vengono usati dagli USA lo strumento dell'antiterrorismo, quindi la definizione di terrorismo, dell'importanza o comunque del ruolo che ha assunto la polizia e l'esercito all'interno della società, perché noi ci dobbiamo sempre ricordare che il neoliberismo parte dagli USA, che è stato naturalizzato attraverso l'Inghilterra in Europa, che viene propagandato e naturalizzato in Italia dal PD e dai partiti riformisti, e che quindi il modello verso cui noi stiamo andando è il modello americano. Vi consigliamo comunque di leggere questo articolo che è stato tradotto su InfoOut e che comunque viene dal quotidiano The Guardian. E dice: la pura e semplice persistenza delle uccisioni della gioventù nera da parte della polizia contraddice l'ipotesi che si tratti di aberrazioni isolate. Trayvon Martin in Florida e Michael Brown in Ferguson nel Missouri sono solo i casi più largamente conosciuti delle innumerevoli persone di colore uccise dalla polizia o da vigilantes durante l'amministrazione Obama, e loro a loro volta rappresentano un flusso ininterrotto di violenza razzista sia ufficiale che extralegale. Più di tre decenni fa, saltiamo e poi c'è un altro pezzo, più di tre decenni fa a Assata Shakur è stato concesso l'asilo politico da Cuba, dove da allora ha vissuto, studiato e lavorato. E adesso Assata Shakur è stata inserita nella lista dei terroristi più pericolosi del mondo, no? Praticamente gli Stati Uniti hanno stilato questa lista in cui hanno infilato tutte le persone, i gruppi eccetera eccetera, che per loro sono una minaccia, dicono loro, per l'ordine mondiale, no? Allora, che significa è perché le pantere nere, per esempio le Black Panther, che sono stati etichettati appunto come terroristi, hanno avuto il grande merito da una parte, ma hanno fatto il grande peccato per gli USA di rivendicare autodeterminazione e auto-organizzazione. Dopodiché l'ultima parte dell'articolo finisce con una nota sull'uso della guerra al terrorismo che fanno gli Stati Uniti. Dice: questo uso della guerra al terrorismo come un'ampia denominazione del progetto della democrazia occidentale del XXI secolo è servito come giustificazione del razzismo antislamico. Ha ulteriormente legittimato l'occupazione israeliana della Palestina, ha ridefinito la repressione degli immigrati e ha indirettamente portato alla militarizzazione dei dipartimenti di polizia locali in tutti i paesi. Ricordiamoci che noi stiamo andando verso la militarizzazione della polizia anche qua, è l'esercito che praticamente viene usato per l'ordine pubblico. I dipartimenti di polizia, compresi quelli nei campus universitari e nei college, hanno acquisito surplus militare dalle guerre in Iraq e in Afghanistan attraverso l'Access Property Program del Dipartimento della Difesa. Così, in risposta alla recente uccisione da parte della polizia di Michael Brown, i manifestanti che sfidano la violenza della polizia razzista sono stati affrontati da agenti di polizia in uniforme mimetica, armati di armi da guerra e alla guida di veicoli corazzati. Allora, ci fermiamo qui perché ci interessa molto oggi sviluppare il discorso con le studentesse del Manara, e vi invitiamo per andare a leggervi sempre su infoout.org anche l'intervista che c'è a Silvia Federici, che è sempre sulla questione di Ferguson, ma affronta a tutto campo il problema dell'antirazzismo razzista, il problema della militarizzazione sia sul fronte interno che sul fronte esterno, e il ruolo degli USA come stato del capitale.
Infatti questi, forse possiamo anche leggerlo la prossima settimana quell'intervento, perché io l'ho trovato molto completo e molto, insomma, necessario, anche perché appunto queste dinamiche investono gli Stati Uniti, ma sono chiaramente riportabili anche alla nostra condizione quando si parla di militarizzazione dei territori, di antirazzismo, razzista, eccetera. Noi sappiamo bene che accade anche nei nostri territori, anche molto vicino, no? Quindi queste riflessioni possono essere uno spunto anche per affrontare, per esempio, situazioni che escono fuori anche nelle nostre periferie, nelle nostre borgate. La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Dal regime disciplinare a quello del controllo. Il patriarcato, così come si è innestato nel capitalismo, è stato costretto dalle lotte femministe degli anni 70 ad una mutazione. E pertanto il concetto e la pratica del suo dominio si sono trasformati dal regime disciplinare a quello del controllo. Di conseguenza, questa nuova situazione implica grandi modificazioni sul terreno politico di concettualizzazione del patriarcato, sia nella sua teoria che nella sua pratica. Crollano infatti in questo passaggio le sue caratteristiche precipue, così come si manifestavano prima degli anni 70, ed oggi si impone come cooptazione e promozione sociale di quelle componenti del genere storicamente oppresso che si prestano a perpetuare il dominio nei confronti di tutte le altre donne e degli oppressi tutti. Tanto più grave è questo in quanto le condizioni socio-economiche ottocentesche in cui viene ricondotta la società rendono ancora più penosa la condizione delle donne. Il patriarcato in questa stagione si è ridefinito accentuando le sue caratteristiche, ma mascherandole dietro un emancipazionismo che si risolve in un controllo della vita a tutto campo e in un avvilimento della stessa divenuta merce. Ma le patriarche, quelle che hanno fatto propri i valori della società neoliberista e patriarcale, non si illudano. Il loro potere è come quello dei soldi, che sono dei buoni servitori ma dei cattivi padroni. Disoccupazione, povertà, disperazione costituiscono la trama dello sviluppo del modello neoliberista. Il movimento femminista non può più consistere nella semplice denuncia di questa situazione. Non ci possiamo più muovere sulla base della percezione e della definizione delle nuove figure che perpetuano il patriarcato, tanto più che in questo momento si accentuano le forme di esclusione delle realtà alternative. Dobbiamo cominciare a delineare e a declinare alcune linee di ipotesi di uscita, o almeno a provarci, tanto più necessarie dato che le patriarche, in cambio della loro intelligenza e della loro anima, hanno dato la capacità e o possibilità di essere le infiltrate nel femminismo e fra le donne tutte. È chiaro perciò che un'azione politica efficace da parte del movimento femminista non può essere pensata se non a diretto contatto di un immaginario di uscita da questa società, e si dispiega attraverso la difesa della più larga libertà intesa nel senso più compiuto e onnicomprensivo del termine. Cominciare da un dibattito con un nuovo lessico politico che possa rappresentare un discorso costituente, perché costruire un linguaggio non è un'operazione neutrale, e che non sia semplicemente descrittivo, ma che si distenda in maniera articolata per veicolare e far emergere le istanze di rottura che il movimento femminista ha costruito e costruisce contro l'ordine patriarcale, tanto più che nel momento in cui le patriarche si mettono al servizio di una nuova ma sempre vecchia esigenza di governo e di governabilità capitalista e patriarcale. Collegare le definizioni del nuovo lessico ad un'azione politica che accumuli esperienze e resistenze contro la ristrutturazione patriarcale nei rapporti di genere e delle relative relazioni di dominio. costruire un linguaggio nuovo, non quello stereotipato manipolatorio, per rappresentare la nuova realtà, sprazzi consapevoli di una nuova società, questo è il nostro compito. Il patriarcato oggi, nella sua declinazione neoliberista, sottopone e fa guerra alla vita delle donne. Sta a noi estrarre e generalizzare le potenzialità del movimento femminista nella prospettiva della nostra liberazione, percorso interrotto e bloccato dal tarlo socialdemocratico e della condizione di guerra ai diritti conquistati nella quale oggi viviamo. Il patriarcato non può definirsi oggi se non a partire da questa continua attività anestetizzante e narcotica del dolore delle donne. Da qui il senso della nostra militanza, che si pone come esercizio immediato della lotta e della resistenza, che nasce dal rapporto tra teoria e azione, che emerge dalla definizione comune del riconoscimento del nemico, che ha la capacità di attraversare l'intero processo geopolitico e di vivere la lotta femminista come produttrice di trasformazione dell'orizzonte sociale. Ora, con questa nuova realtà del lavoro che ha emancipato le donne e con la femminilizzazione del lavoro tutto, il neoliberismo ha sviluppato nuovi criteri politici di controllo sull'intera società. Il comando deve oggi estendersi con le modalità che aveva nell'ambito familiare e della fabbrica all'intera società, e la famiglia e la fabbrica, divenute società, rendono manifeste le contraddizioni, le miserie, le gerarchie, l'autoritarismo e l'ipocrisia che erano e sono loro proprie. Il tessuto sociale ne è sconvolto, le figure della nostra oppressione si espandono a tutta la società. L'ipotesi keynesiana e socialdemocratica di emancipazionismo e di contrattualizzazione rivela il suo limite, e comunque è stata accantonata se non rovesciata nei principi fondanti. Pertanto un'azione politica efficace non può essere pensata se non ci poniamo a diretto contatto con l'esperienza e un immaginario di uscita da questa società. Ciao.
Where's all my soul sisters?
Thank you. Thank you. Thank you.
Like a leaf that has flown away, gone with the wind. My romance has blown away. Yesterday's kisses are still on my lips. I've had a lifetime of heaven at my fingertips, but now all is gone. Gone is the rapture that fills my heart. Gone with the wind, my romance has flown apart, just like a flame. Love burned brightly, then became an empty smoke ring that has gone, gone with the wind. Gone, gone, gone with the wind, just like the leaf that has flown away, gone with the wind. My romance has flown. Yesterday's kisses are still on my lips. I've had a lifetime of heaven at my fingertips, but now all is gone. Gone is the rapture that fills my heart. Gone with the wind. My romance has flown apart, just like a flame. Love burned brighter than me.
E passiamo dunque a questa seconda parte della trasmissione, in cui appunto abbiamo qua ospiti con noi delle studentesse del liceo Manara, che sono venute a raccontarci, a raccontare insieme quello che è venuto fuori da questo incontro che abbiamo fatto lunedì nel loro liceo, che appunto è stato un incontro di genere sul genere, in cui sono usciti fuori vari argomenti. Io faccio una piccola scaletta introduttiva per dare un'idea di tutti gli argomenti che sono stati affrontati. Chiaramente non li discuteremo tutti quanti insieme, perché è stato un incontro di 2 ore e mezza, quindi difficilmente sintetizzabile in mezz'ora, però appunto poi insieme approfondiremo alcuni punti che sono usciti fuori proprio dal dibattito e dalla discussione. Infatti diciamo l'inizio dell'incontro è stato, abbiamo fatto delle introduzioni rispetto al femminismo materialista, cosa significa come metodo, che tipo di approccio propone al femminismo e quindi anche alla lettura dell'esistente a tutto campo, e per fare questo abbiamo fatto una carrellata diciamo un po' anche storica sui concetti di famiglia, sul legame che intercorre tra produzione e riproduzione, sui ruoli sessuati e quindi sulla differenziazione e su questi intrecci che ci sono tra struttura sociale, patriarcale e poi quella che è divenuta ormai da secoli la struttura economica capitalista, come queste due strutture si sono intrecciate e quali sono i riverberi dell'una dell'altra. Abbiamo anche parlato poi più specificamente diciamo della nostra parte della storia, quindi cioè di quello che è stato il pensiero e la lotta femminista, e diciamo siamo partite da Olympe de Gouges, quindi dalla rivoluzione francese, e siamo passate poi attraverso il pensiero di alcune donne rivoluzionarie fino agli anni 60. Dopo queste introduzioni di tipo appunto più metodologico e più storico, sono uscite, date queste premesse, sono uscite ovviamente alcuni elementi da discutere e altri punti. Tra questi, per esempio, c'è stato quello della rottura della normalità, e se questi momenti di sospensione, visto proprio che ci trovavamo in un liceo occupato, che quindi può essere in questo senso definito come una rottura della normalità e della vita quotidiana diciamo a scuola, se in questi momenti di rottura, di contingenze, di aperture che si aprono nello spazio-tempo, quello quotidiano e normalizzato, se in questi momenti i ruoli sessuati, quelli che sono tradizionalmente attribuiti diciamo ai generi, saltano oppure no, e in che senso, e quindi se dalla loro percezione questo momento della sospensione appunto dentro a scuola abbia significato questo passaggio. Da questo poi siamo passati a parlare della libertà sessuale e della mercificazione del corpo della donna, quindi dei cambiamenti intervenuti negli ultimi 20 anni, quindi come poi quelle diciamo alcune rotture rivoluzionarie che ci sono state, rivendicazioni che erano rivoluzionarie negli anni 70, come siano state sussunte in realtà poi nello sviluppo del sistema, e ci siamo chieste quindi insieme se non si siano venuti invece a creare dei nuovi stereotipi diciamo diversi o in realtà forse sulla falsa riga di quelli più antichi, e quali tra questi stereotipi sono percepiti come più oppressivi e quali invece come in realtà degli spazi di agibilità conquistati. E abbiamo anche parlato della differenza tra morale e politica, e questo l'abbiamo fatto attraverso la problematizzazione di alcuni movimenti che si definiscono femministi ma che a nostro avviso non hanno nulla per rivendicarsi diciamo questo attributo. Ad esempio abbiamo parlato del movimento Se non ora quando, e quindi data la composizione in cui c'erano fasciste, suore e compagnia danzante, intellettuali del centro-sinistra eccetera, attraverso questa composizione abbiamo quindi parlato dei rapporti che intercorrono tra morale e politica. Poi un punto fondamentale sicuramente è stato quello invece di ragionare insieme sul separatismo come pratica, come strumento, se è una pratica ancora attuale, se invece necessita di un superamento, se è ancora attuale perché, insomma ce lo siamo chiesto insieme. Quindi dopo questa piccola introduzione in cui vi ho dato un'idea diciamo di tutto quello che si è discusso, appunto che è stata tanta roba, e passerei la parola
Allora, io in realtà volevo partire fondamentalmente da uno dei punti che appunto sono stati elencati, che abbiamo toccato insomma in quella giornata, e partirei fondamentalmente dalla rottura della normalità, perché appunto, cioè, nel senso, come coordinamento stiamo lavorando un po' attraverso insomma la scrittura di questi atti, insomma ripeto anche rispetto all'iniziativa che abbiamo fatto al Tre Serrande, a tutti gli incontri che abbiamo fatto con la Bazzerani, la Baraldini e altre compagne insomma del Nord Italia. Quindi mi interessava molto capire se all'interno delle occupazioni poi questa normalità in qualche modo si rompe, come si struttura, come insomma si destruttura.
Allora, partiamo dal presupposto che come Manara siamo una piccola realtà e che comunque, come spesso succede nei licei classici, c'è una praticamente, posso esagerando, un 60-70% degli studenti di sesso femminile. Partendo da questo presupposto, però, noi ci troviamo davanti un collettivo manariota dove il potere decisionale ce l'hanno principalmente i ragazzi, quindi i componenti di sesso maschile, mentre una ragazza che si trova magari ad avere una idea politica anche magari in contrasto a quella magari decisionale maschile, si trova comunque in subalternità, si trova sotto, diciamo, il potere maschile. Non viene quindi presa in considerazione la sua opinione, per quanto possa essere in realtà, non dico illuminante, però giusta. Oltre ovviamente al collettivo, c'è anche una rappresentanza di istituto, che è istituzionale, diciamo così, dove invece ci troviamo solamente una rappresentante femmina, mentre la maggior parte sono ragazzi. Quindi, diciamo, anche se ci troviamo in una piccola realtà e comunque in un ambiente che dovrebbe diciamo favorire anche in quanto studenti, oltre che al pensiero femminile, ma il pensiero diverso da quello delle istituzioni, ci troviamo comunque davanti a dei preconcetti che sono per la maggior parte maschilisti. Quindi, detto ciò, per quanto sia una rottura della normalità all'occupazione, ci troviamo sempre davanti a concetti che sono invece intrinsechi alla normalità e quindi a tutto ciò che è istituzionale. Per quanto riguarda tipo anche cose piccole che possono essere la, diciamo, costruzione di barricate oppure anche i servizi d'ordine, ci troviamo comunque in subalternità rispetto ai ragazzi, in quanto noi ci troviamo come soggetto debole, più debole, in quanto nate donne, nate femmine. E questo quindi è ovviamente sbagliato, ma è quasi subconscio, è un ragionamento subconscio che comunque è radicato, diciamo, insomma, nella società, e quindi si va a rispecchiare anche in piccole comunità che invece fanno della propria bandiera diciamo l'uguaglianza, tra virgolette. E quindi possiamo dire che anche quando si cerca di rompere questa normalità, alla fine la normalità ci viene sempre contro.
Però, diciamo, per esempio, no? Grazie al fatto che la scuola è stata occupata, quindi che si è aperta questo spazio, no? di possibilità, abbiamo fatto questo incontro insieme, no? Per esempio. Chiaramente non è che è fine a se stesso, però è stato uno spazio di discorso, no? E di anche insomma una presa di coscienza possibile, proprio perché la scuola era occupata, no? Quindi diciamo, quando per quanto non è che quando accadono delle situazioni così appunto eccezionali, allora i ruoli saltano perché è una conseguenza automatica di quella rottura, no? No, c'è quella rottura, quindi io posso prendermi lo spazio di riflessione, ed è uno spazio di avanzamento, no? Quindi la cosa diciamo che interessa anche a noi come collettivo sempre è capire anche come si riesce a sedimentare quello che diciamo a, quello che queste situazioni eccezionali portano, cioè che cosa succede dopo un incontro del genere, che rimane, capito, così, che casca un po' nel vuoto, oppure invece è una possibilità di apertura, di farci qualcosa, avete delle dei desideri, no, per non tornare, perché ogni volta appunto si rompe la normalità, si fanno dei passi avanti e poi invece quell'apertura si richiude, si rientra nei ranghi e si torna indietro. Per non tornare indietro, cosa si fa?
Infatti penso che questo incontro sia stato anche molto stimolante, perché ci dà la possibilità di cominciare a iniziare un percorso, un collettivo femminista, magari anche da un momento, oltre che di autoformazione, di autoinchiesta, o meglio di autocoscienza, perché ovviamente si sente la necessità di sviluppare un ragionamento sulla propria soggettività, come abbiamo provato a fare in quanto studenti, e quindi poi questo ragionamento su chi siamo e qual è la nostra posizione, che per quanto riguarda gli studenti si va a concretizzare in quella che è la definizione di forza lavoro in fase di formazione, che quindi ci porta ad avere più consapevolezza politica e magari anche a postulare dei collegamenti fra le lotte, come possono essere lotte, il collegamento tra le lotte studentesche e quelle dei lavoratori. Infatti siamo focalizzati anche molto sul Job Act. E la stessa cosa si può riproporre all'interno di questo percorso che ci proponiamo di portare avanti.
Diciamo che questo corso, che questo collettivo è stato anche parte di un progetto alternativo di didattica, in quanto poi c'è stata una grande partecipazione e successivamente c'è stata anche la proposta di riproporre un collettivo femminista nella nostra scuola, che già c'era stato 4 anni fa e che poi si è andato a sciogliere successivamente.
Anche perché avere coscienza di sé e quindi indagare sul genere è qualcosa che può essere molto produttivo anche per quanto riguarda una consapevolezza politica, quindi potremmo convogliare questa forza all'interno del collettivo.
Per riprendere un po' proprio l'ultimo punto che dicevi rispetto al fatto che la possibilità di costituire un collettivo femminista non significa chiaramente lavorare in sottrazione rispetto al movimento degli studenti nella vostra scuola o comunque in generale al movimento studentesco, ma è anzi forse uno strumento che dà maggiore forza, che riesce a potenziare alcuni terreni, cioè alcune rivendicazioni, che può allargare i terreni di conflitto, che insomma chiaramente è uno strumento in più, non è sicuramente uno strumento in meno. E rispetto proprio a questo penso soprattutto al discorso che abbiamo fatto sul separatismo, perché quando ci si costituisce in dei percorsi separati che vogliono essere soltanto uno strumento, non un fine, perché nessuno qua sta pensando, diciamo, di abbracciare il separatismo come fine politico, ma appunto usarlo come una pratica di riconoscimento, quando però spesso, diciamo, devi superare un certo ostracismo, no? Perché alcune delle accuse che vengono rivolte da parte dei movimenti più ampi è proprio quella di lavorare in sottrazione, di togliere energia dei fronti comuni per concentrarsi su una lotta che viene percepita come corporativa, quando invece non è corporativa, diciamo, no? E abbiamo affrontato anche questo durante l'incontro. Non so se, diciamo, da quella chiacchierata sono venute anche fuori altre cose, però cosa pensate di questa pratica separatista, insomma?
Sì, è stato un punto molto dibattuto su cui sono uscite
a me non importa, le sedie qua volano e siamo abituati.
Su cui sono uscite fuori anche diverse obiezioni e perplessità, cioè il fatto che magari essendo la questione di genere qualcosa che ha le sue radici a livello di sovrastruttura, convenisse in un certo qual modo lavorare prima insieme per demolire tutto ciò che è strutturale, e che quindi magari fosse un percorso successivo che potesse avvenire, che potesse avvenire tramite una rieducazione o quella che fa parte del processo di ricostruzione. Però questo intervento è stato anche abbastanza illuminante, perché appunto ci siamo resi conto che il separatismo può essere anche un punto di forza.
Certamente, perché si è parlato soprattutto del fatto che che una lotta, cioè che i principi che vengono, che ci obbligano, diciamo, non vanno, maschilisti, non vanno a colpire solamente le donne, ma vanno a colpire anche gli uomini. E anzi, col fatto che vanno a colpire gli uomini, le donne sono ancora più subalterne. Però successivamente, cioè, questo è stato uno dei principali argomenti dibattuti, e probabilmente anche appena si parla di lotta femminista, a comunque dei neofiti, insomma, ci viene comunque in mente, cioè, la prima cosa a cui pensiamo è ovviamente il fatto di lottare insieme agli uomini. Però questa probabilmente è una visione più troppo superficiale, come ci spiegavano anche le compagne del collettivo femminista. Per cui questa è la questione, e sarebbe anche molto interessante successivamente ampliare questo discorso, perché almeno questo almeno è quello che è uscito da questo corso. Ci troviamo noi comunque tutti d'accordo, come studenti del Manara, partecipanti a questo collettivo, anzi non a questo collettivo, a questo corso, che il separatismo è autolesionista. Perciò, se una lotta invece viene fatta insieme, dato che alla fine la lotta femminista è strettamente correlata anche alla lotta di classe, allora è anche utile il fatto che tutti, uomini, donne, tutte le persone che si trovano soggiogate questa sorta di ipocrisia, dietro questa questi sì preconcetti, noi tutti dobbiamo comunque lottare insieme per evitare che nessuno sia ostacolato da concetti radicati nella società.
Quello posso riportare, diciamo, no? Poi ti lascio la parola. Che diciamo, abbiamo cercato, cioè ci siamo concentrate proprio su questo, no? Cioè sul capire i rapporti che intercorrono tra la lotta femminista e la lotta di classe. Noi abbiamo aperto l'incontro, diciamo, dichiarando che la nostra posizione è quella che vede la lotta femminista necessariamente intrecciata alla lotta di classe, perché non è autosufficiente di per sé, perché essendo questa oppressione delle donne trasversali alle classi, agli stati, eccetera eccetera, si potrebbe anche effettivamente configurare una lotta corporativa delle donne, no? A prescindere, cioè, sia trasversalmente al colore politico, quindi anche all'ideologia di riferimento, sia trasversalmente alla classe, che però questo non è il modo che noi intendiamo di portare avanti la lotta e il discorso femminista, perché se questa oppressione è trasversale, come sempre diciamo, la lotta contro questa oppressione non lo è. E quindi in questo il discorso femminista si radica nella classe, perché si tratta di ricomporre quella soggettività delle donne, quelle donne come soggetto politico, ma all'interno della ricomposizione della classe, no? E quando abbiamo fatto la carrellata storica anche sulle le varie donne, per esempio abbiamo affrontato la Kollontaj e Zetkin, e la Zetkin, no? Che mettono molto a fuoco questa problematica, no? Il fatto che non si possono stringere alleanze in nome del genere con delle donne che portano avanti delle rivendicazioni che possono coincidere per un pezzo di strada, ma che poi si divaricheranno, no? E indagando, cioè, anche dall'incontro è uscito fuori proprio il capire ma questa oppressione di genere è veramente affonda le radici nella sovrastruttura, o invece è una struttura, affonda invece le radici su quello che è strutturale, cioè ha il ruolo che viene attribuito alle donne ha una funzione socio-economica, no? Quindi diciamo il separatismo può essere visto come una pratica di riconoscimento alla stessa stregua di qualsiasi altra pratica di riconoscimento che si mette in piedi per esempio all'interno della classe, no? Quindi quando tu prima per esempio dicevi la volontà di fare un collettivo femminista per partire dall'autocoscienza, no? Cioè per fare, insomma, per rivolgere lo sguardo su di sé e per ricomporre quel soggetto all'interno per esempio della vostra scuola oppure del movimento studentesco.
Sì, anche perché magari è un po' più complicato concepire la questione del separatismo da chi da parte di chi non si è mai trovato all'interno di un collettivo di femminista o comunque non ha mai intrapreso un certo tipo di percorso. Però appunto, come discutevamo l'altro giorno, se è vero che il patriarcato precede il capitalismo, cambia funzione con l'avvento del capitalismo, cioè nel senso acquisisce anche una funzione più economica e quindi potenzialmente può diventare qualcosa di strutturale. E di qui la lotta le lotte femministe, cioè il femminismo e il separatismo, può essere appunto qualcosa che non va contro ma che va a favore, perché comunque, come dicevamo prima, cioè il prendere coscienza di sé e indagare sulla propria soggettività è sempre qualcosa di è sempre un punto di forza.
Io volevo dire una cosa riguardo al separatismo e comunque alla strutturalità dell'oppressione di genere. Cioè prima degli anni 70, cioè che le donne fossero oppresse era un dato di fatto, cioè era di dominio pubblico che avessero meno diritti, che avessero meno riconoscimenti nella società, eccetera. Però il tutto veniva letto come una questione femminile, cioè tutti quelli che erano sensibili, i socialisti, i comunisti, gli anarchici, i libertari, e si rendevano conto che questa problematica doveva essere affrontata, quindi le donne dovevano essere riportate a una sorta di uguaglianza tra virgolette, e quindi si poneva la questione femminile, in cui tutti quanti, maschi e femmine, dovevano essere partecipi e contribuire al miglioramento della condizione delle donne. Quando è che è cambiata radicalmente la visione di questa cosa? È cambiata con gli anni 70. Perché? Perché il riconoscimento che l'insieme delle donne era oppresso, quindi che l'oppressione era trasversale e che questa oppressione trasversale attraversava le classi ed era funzionale al dominio e al controllo del lavoro riproduttivo, ha portato al riconoscimento del nemico. Cioè nel momento in cui c'è un oppresso, c'è un oppressore. Nel momento in cui tu ti riconosci e indaghi sul tuo tipo di oppressione, vai a ricercare le cause della tua oppressione e individui un oppressore, che è la parte maschile. Che poi questa divisione di ruoli sia funzionale al sistema socio-economico e quindi strutturale è una delle varianti, che però questa divisione oppresso-oppressore porti al riconoscimento di un nemico, fa sì che chi è oppressa, cioè l'insieme donne, non può collaborare e lottare insieme a chi è oppressore. Non necessariamente il singolo è oppressore, cioè non è che tutti i maschi sono brutti, cattivi e compagnia bella, però sono costruiti così, sono portatori di categorie di dominio. È da qui che viene fuori il separatismo.
Beh, infatti anche questo che ha detto adesso Elisabetta, no, è stato oggetto comunque di analisi durante l'incontro, no? E rispetto al rapporto che c'è poi con i singoli compagni maschi con cui si condivide la propria vita, no? Cercavamo di mettere a fuoco questo concetto per cui si è anche inconsapevolmente portatori di certe logiche, di certi schemi, di certi modi di pensare, no? Sul fatto che spesso ci si rende conto che non si ragionano allo stesso modo e che non si mettono neanche, per esempio, le stesse priorità, no? Anche nell'agenda della lotta, no? Ci possono essere delle differenze, cioè ci si rende conto che poi i compagni anche più avanzati sono in realtà collocati in un certo modo, no? E sono portatori di alcuni concetti proprio nei momenti in cui non si va più d'accordo, cioè fino a quando siamo tutti d'accordo su come portare avanti la lotta piuttosto che su come fare cose anche più quotidiane, no? Cioè della nostra vita privata, così siamo d'accordo, però nei momenti in cui c'è una differenza, una discrepanza, una frattura, allora in quelle situazioni un po' patologiche ci si rende conto che effettivamente si hanno dei modi di ragionare e si pongono delle priorità un po' differenti, no? E allora uno purtroppo se ne rende conto anche così dalle situazioni un po' negative, perché nell'accordo chiaramente viene da dire va bene, ma lottiamo tutti insieme, no? Cioè analizzavamo anche proprio anche questo passaggio, cioè se adesso questa maschilità che è in crisi, per cui ci sono un sacco di maschi, di compagni, di uomini, no? Che appunto sanno, cioè hanno preso consapevolezza del fatto che il patriarcato e questa strutturazione sociale e culturale eccetera eccetera pesa anche su di loro, no? Perché li relega anche a loro da un ruolo sessuato, normativo, che gli viene dall'esterno, e quindi non tutti sono a proprio agio con questo schema, no? Però quello che mi viene da dire, che prima tu parlavi di rieducazione, è che io ho sottolineato il fatto che comunque accollarsi l'educazione di questi uomini che sentono addosso questo modello e che sentono che pesa anche su di loro non è un lavoro che va fatto da noi, no? Cioè se no ci ritroviamo a lavorare sempre due volte di nuovo, cioè ci riaccolliamo un ruolo di cura che cerchiamo di spingere fuori dalla finestra e poi invece dobbiamo stare là a comprendere. Non so se questo è un po' quello che è uscito fuori dalla discussione, non so se volete aggiungere altro.
No, questo perché ovviamente l'uomo in quanto uomo non si sente, cioè non è diciamo il primo, la prima vittima dei soprusi giornalieri, di cui invece noi siamo prime vittime, insomma, per cui è ovvio che non capirà mai appieno una lotta femminista, una lotta che va contro dei soprusi sociali volti a rendere la donna ancora più in un ruolo secondario e quindi subordinato a quello dell'uomo. Però mi sembra abbastanza, cioè in quanto persona che recentemente si è avvicinato comunque alle lotte femministe, mi sembra comunque un po' superficiale far diventare una lotta che, come dicevamo prima e come abbiamo detto anche riguardo durante il corso, una lotta che è trasversale, che tocca tutti, dagli uomini alle donne, mi sembra superficiale, sì, ecco, rendere il problema della condizione sociale degli uomini e quindi delle donne, che quindi si sentono prime vittime di un di un sistema maschilista, cioè lasciarlo chiuso in se stesso. Invece secondo me questi preconcetti vanno anche a ricadere sugli uomini. Si faceva un esempio magari che può essere a primo istinto superficiale, cioè quello dell'uomo che si cura, che quindi viene chiamato, cioè che viene apostrofato come effeminato. Ecco, ognuno, cioè secondo me, io parto da questo presupposto: tutte le persone sono uguali e tutte le persone non si devono sentire soggiogate da nessun tipo di preconcetto. E dato che anche gli uomini si sentono, sono soggiogati da questi preconcetti, io credo che questa lotta vada fatta insieme.
Questi rapporti li abbiamo anche affrontati da un punto di vista un po' più generale, no? Quando abbiamo cercato di capire se questi rapporti tra classe e genere significano anche che, ad esempio, secondo un'impostazione tradizionale, sempre per parlare di priorità, si dice la liberazione della classe di sfruttati, della classe lavoratrice, della classe degli oppressi, eccetera. Quindi, cioè, la rivoluzione da quel punto di vista porterà come effetto automatico, come con un effetto trascinamento, anche come conseguenza la liberazione delle donne. E dagli esempi e dalle letture che vi abbiamo portato pure noi, diciamo che questo effetto automatico nella storia non si è prodotto, no? Quindi, se io intendo il discorso che tu stavi facendo, no, sulla difficoltà di agganciare poi questa pratica separatista, è perché la vedi come qualcosa che si richiude in se stessa, quando invece la posta in gioco appartiene a tutti quanti. Però in realtà quella posta in gioco che appartiene a tutti quanti è posta su un altro piano, che è quello appunto della lotta di classe, mentre questa posta qui, cioè quella che si gioca, cioè la partita che si gioca col femminismo, appartiene invece a un soggetto che è diverso da quello della classe.
Sì, infatti, ma anche storicamente, mentre tramite una lotta di classe che poi si va a materializzare in una rivoluzione, c'è la liberazione dell'uomo, la liberazione della donna viene con un ulteriore processo. Infatti, anche per quanto riguarda la rivoluzione russa negli anni 20, non mi ricordo chi...
Kollontai
si proponeva, assieme anche a Lenin, se non sbaglio, di costituire un movimento femminista forte, perché appunto non è, mentre per gli uomini è una cosa che viene direttamente, per le donne è diverso, è una fase successiva, appunto si pone su un altro piano.
Infatti avevamo cercato di fare degli esempi pure di separatismo che non sono stati fatti dalle femministe, ma storicamente, per esempio, abbiamo parlato del separatismo nero, no? Cioè di come pure i rapporti con i bianchi, cioè che facevano parte insieme a loro di altri percorsi preesistenti anche, no, alla nascita delle Black Panther o degli altri percorsi separati neri, che a un certo punto, cioè che appunto stavano insieme nel movimento studentesco comunista, che poi a un certo punto invece i neri prendono e dicono sì, però noi abbiamo subiamo un'oppressione, no, che appunto è sulla nostra pelle di neri, che tu come bianco non comprendi, e i bianchi che poi alla fine vanno nella stessa direzione, cioè fanno un passo indietro, no? E quindi si costituiscono come gruppi di supporto, ma non, diciamo, non si mettono a confliggere perché i neri hanno deciso di costituirsi in maniera separata e autodeterminarsi, perché lo sanno che stanno andando nella stessa direzione, è soltanto uno strumento in più, no? Io cercavo di fare questo esempio per dare un po' di speranza nel fatto che se poi scegli di esercitare questo strumento, non è detto che devi andare per forza al conflitto, cioè quello che si vuole creare non è il conflitto dei generi dentro la classe. Però non è il porre il separatismo femminista che crea questo conflitto, è la risposta che viene data a questo atto.
Ovviamente.
You have to trust it. Maybe not from these sources. You have poured your around.
E purtroppo ci sarebbero, appunto, come vi dicevo anche dalla scaletta, tantissimi altri punti da approfondire, ma come al solito il tempo è tiranno e quindi non c'è dato di riprendere anche gli altri punti, e quindi dobbiamo andare a concludere anche per riuscire a dare la trasmissione in tempo a Prove Tecniche di Trasmissione. E quindi io vi lascerei la parola per dei saluti e per, insomma, qualsiasi comunicazione che vogliate fare.
Beh, a questo punto penso che vogliamo tutti ringraziare le compagne per l'intervento dell'altro giorno, che ci ha stimolato appunto diverse riflessioni e la voglia di continuare questo percorso che cercheremo di portare avanti, magari non all'interno dell'occupazione perché
non c'è a termine
per problemi logistici, non faremo in tempo, però magari in un secondo momento per nel resto dell'anno.
Anche perché questo confronto ha comunque dato una nuova consapevolezza a tutte noi compagne, ma anche a noi compagni, perché c'è da dire che comunque durante l'assemblea ci sono stati c'era comunque una rappresentanza maschile, e per cui io sì, lascerei la parola alla prossima trasmissione.
Anche noi ringraziamo tantissimo, no, perché è stato molto interessante, super partecipato, e quindi insomma anche nel futuro possiamo anche ricreare dei momenti insieme, anche se non saranno purtroppo nella vostra occupazione, che a quanto pare finirà domani, dopodomani.
Ancora non si sa.
Va bene.
Un saluto ai compagni manarioti.
Chiaramente.
D'obbligo.
Va bene, allora un saluto a tutte e tutti e buona trasmissione successiva.
That was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really happening. With my hands I could be here.